Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci con una nuova puntata. Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovati Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Nuovamente in forze, insomma, dopo la settimana scorsa che abbiamo raccontato un po' conseguenze, diciamo, della maratona, però già proiettata verso nuovi obiettivi, credo, insomma.
Sì, adesso volevo accorciare un po' le distanze, volevo fare un po' di mezze, sì, e poi mi butto magari su una lunghissima.
Lo scopriremo nelle settimane.
Però adesso, insomma, negli ultimi, cioè nel prossimo mese, volevo fare un po' di mezze maratone.
Bene. Insomma, una vita sempre di corsa, perché insomma anche quando non corri tu fai correre gli altri.
Sì, qual è
il primo consiglio che dai ai tuoi atleti?
Ma sicuramente la costanza, di dire che se iniziano, magari appunto con me, questo percorso, di riuscire ad aver voglia di andare anche altri giorni, magari da soli, prendere, non impigrirsi e andare. Quindi sicuramente il primo consiglio è la costanza.
Il secondo è ascoltare Personal Best.
Beh, questo è sicuro. Quindi glielo dico subito dopo.
E il terzo, immagino, siano le scarpe da running, che è un tema, insomma, sempre caldo per gli appassionati di corsa. E appunto questo, insomma, l'argomento di oggi, perché parliamo di scarpe da running, di evoluzione e tendenze. Come annunciato nelle scorse puntate, ne parliamo, guarda caso, con Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World, che ritroviamo con piacere. Ciao Rosario.
Ciao a tutti.
Allora, parliamo di novità e tendenze nei suoi, diciamo, macro aspetti, anche perché questo è il periodo più o meno in cui si palesano le novità, anche se ormai credo non ci sia più un periodo unico per tutti, no?
Vero, ormai durante tutto l'anno ci sono novità, c'è qualcuno che cerca di anticipare, qualcun altro arriva magari con un po' più di fiatone, però stanno arrivando anche delle novità curiose e interessanti.
Adesso le raccontiamo, si parla sempre di super scarpe, abbiamo visto anche il nuovo record sulla mezza maratona di Jakob Kiplimo, 56:42 alla mezza maratona di Barcellona. La foto, diciamo, che racconta un po' questo risultato è lui che, insomma, fa vedere le sue scarpe.
Sì, che sono scarpe un po' datate in realtà, no? Perché lui non aveva ai piedi nessun prototipo, nessuna novità. Però sì, la superscarpa è, diciamo, diventata una costante di tutte queste grandi prestazioni. Purtroppo qualcuno dice che le scarpe diano quel vantaggio in più e quindi questi tempi così stratosferici siano dovuti alle scarpe. Io penso che ci voglia anche l'atleta. E Kiplimo è un grande atleta, ce lo ha già dimostrato in passato, quindi questa...
E proprio l'altro giorno parlavo con mio fratello, che è appunto un ex atleta, eccetera. E
uno che correva in 1:02 la mezza maratona, ricordo male.
Sì, e mi, appunto, parlando un po' di scarpe, dice: sì, vabbè, però ai miei tempi io correvo con delle, cioè adesso scarpacce, chissà adesso cosa potrei fare, insomma, no? Dico, ma è vera questa cosa?
Sì, decisamente vera. Non tanto in termini di velocità, forse, perché poi qualche atleta è talmente bravo da riuscire a sfruttare al massimo le potenzialità e quindi a ottenere anche un vantaggio sulla velocità, ma poi secondo me è vera soprattutto per il fatto che ti fa essere meno stanco. Tutti gli atleti che utilizzano scarpe con piastra in fibra di carbonio alla fine dicono che recuperano molto più velocemente e quindi fanno anche meno fatica in gara. Ovviamente in una gara lunga come una mezza maratona o una maratona, avere un minor affaticamento significa poter finire forte. E Kiplimo ha finito praticamente accelerando e sorridendo, quindi questo è emblematico.
Ok, non vale per tutti, però diciamolo, sì. Vero, perché se li mettiamo, insomma, noi...
No, era quel paio di scarpe che quando sentiamo ai piedi, insomma, degli atleti amatori, magari per una mezza maratona, fanno un rumore fastidiosissimo.
Sì, poi in quel caso c'è il rumore Nike che è impareggiabile, inimitabile, lo senti che arriva da dietro.
Sì, è vero.
E poi ci sono anche tutte le altre, sì, in effetti, queste schiume nuove e le suole molto molto ridotte di spessore danno questo rumorino particolare.
Infatti, io lo dico ogni volta che si parla di scarpe, però posso dire l'ennesima volta che attenzione amatori, nel senso che c'è di prendere delle scarpe, insomma, magari anche un po' protettive, eccetera, perché magari fanno anche dei lentissimi, li vedi, io li vedo perché correndo su una video ne vedo tantissimi, e che vanno magari a 6:37 al chilometro e hanno queste scarpe mega, ma hanno proprio una postura completamente sbagliata e il rischio veramente di farsi male. Quindi diciamolo anche anche questa cosa, perché magari li comprano anche online, sì, eh? Sì. Non dico che sono male consigliati, questo non lo direi mai, però ecco, attenzione, perché insomma poi il rischio veramente, ci sono tantissimi tendiniti anche per questa cosa, mm-hmm, per il cambiamento, sì, di scarpe, giusto?
Sì, assolutamente.
Rosario?
E, allora, parto dalla mia esperienza qui. Io, sì, sono un appassionato di scarpe e quindi anche di super scarpe. Le provo, cerco di provarle tutte. Io non credo che farò mai un'intera maratona con una super scarpa, perché hanno due caratteristiche che secondo me sono particolari. La prima è che sono molto rigide, quindi impongono uno stile di corsa completamente diverso, e non tutti siamo in grado di adattarci a questo nuovo stile di corsa, soprattutto chi è un po' più avanti con l'età e diventa più rigido. La seconda cosa è che sono molto più instabili, hanno delle schiume che sono più morbide, quindi ti portano ad avere un'instabilità naturale, sono spesso anche molto più sottili, molto più strette, quindi anche qui hanno meno stabilità lateralmente, e tutto questo conta soprattutto in una corsa lunga dove ad un certo punto i tuoi muscoli, il tuo piede non ce la fa più, e quindi raddoppi l'instabilità e rischi di farti male. Quindi perché rovinare una gara per un amatore normale?
Sì.
Per chi invece ha una corsa efficiente, quindi ha anche un allenamento che gli consente di abituarsi, di supportare quelle scarpe, ovviamente il vantaggio è massimo.
Assolutamente, sì, perché tutti, sì, gli studi dicono che i vantaggi arrivano dopo. Bisogna correre almeno a 4,30 al chilometro, 4 anche,
sì,
insomma,
sì,
almeno,
sì,
insomma,
per dare un'indicazione generica, sì, insomma, però per... sì, è vero, cioè bisogna avere una corsa efficiente, quindi in grado poi di spingere queste scarpe, e di, soprattutto secondo me, anche di avere delle articolazioni di tutta la catena inferiore efficienti ed efficaci, perché altrimenti se il piede va per fatti suoi non si
può. No, ma il rischio veramente poi magari fermarsi per 6 mesi o un anno, sì, perché... Sì. Che è un infortunio.
Ma fanno ancora notizia questi record fatti con queste super scarpe? In realtà no, cioè farebbe notizia adesso Bichila che correva scalzo, diciamo, no?
Sì, c'è qualche atleta che non utilizza scarpe con piastre in fibra di carbonio, e ad esempio nella nazionale americana c'è un atleta che fa il maratone senza la piastra. Però tendenzialmente ormai tutti utilizzano questo tipo di scarpe, perché ovviamente ognuno cerca di limare il centesimo, e tutto questo, beh, è, sì, legittimo. Sì, fa notizia perché fanno dei tempi impressionanti.
Una cosa che ha fatto notizia, parlando di Kiplimo, un altro Kiplimo, ha corso in Thailandia, se non ricordo male, il mese scorso a gennaio, una maratona in 2:18 con un paio di infradito con la lamina in carbonio. Questo sì che fa notizia.
Sì, queste diciamo, secondo me sono un po' notizie di colore, diciamo, perché poi non vedo la necessità di andare a correre con un sandalo di quel tipo, che peraltro poi riprende completamente quelle che sono le caratteristiche della super scarpa, no? Quindi la piastra, la schiuma super performante. Mi faceva più impressione pensare ai runner del Messico che correvano con, sì, i sandali quelli
minimalisti,
bravo, ecco, quello sì che faceva impressione.
E una volta, infatti, le scarpe che andavano veloci erano quelle proprio minimal, proprio, no? Cioè erano proprio quelle con una suola bassissima, che dovevano pesare poco.
Leggerissime.
Adesso le scarpe,
sì,
pesano poco, per i materiali sono molto più leggeri, no? Per, sì, cui non c'è più quelle necessità di togliere materiale, anzi lo aggiungiamo in questo caso.
Sì,
no?
Sì, credo che la sfida di questo momento, e tra l'altro ne parliamo sul prossimo numero di Runner's World, sia quella di ricercare delle schiume estremamente leggere ed estremamente performanti, quindi reattive, e ad esempio tutto il tema delle schiume super critiche va in quella direzione. Quindi quando ormai se guardate anche nelle scarpe d'allenamento quotidiano, la cosiddetta schiuma super critica è molto molto diffusa, proprio perché consente di avere una leggerezza impareggiabile, cosa che fino a 2-3 anni fa nessuno pensava di poter
avere. Adesso le novità delle nuove scarpe, quale sarà?
Allora, è un periodo interessante, perché non esiste più la novità assoluta come la prima piastra con la fibra in carbonio, ma esistono tanti modelli che cercano di andare a coprire delle nicchie di mercato particolari. E ad esempio a me è incuriosito tantissimo il lancio di una scarpa di Adidas, anzi lo definirei il non lancio, okay. È una scarpa sicuramente tecnicissima, sicuramente molto veloce, molto divertente, senza piastra in fibra di carbonio. Adidas l'ha lanciata nel scorso autunno nei negozi di moda e solamente a marzo la lancerà nei negozi running, ed è una delle scarpe più ricercate in questo momento, perché poi è andata subito esaurita perché i runner hanno capito dove potevano andare ad approvvigionarsi, ma è una scarpa che molti considerano già la scarpa dell'anno 2025, proprio perché essendo senza piastra in fibra di carbonio, anche tutto il discorso che facevamo prima sulla stabilità eccetera assume una dimensione diversa. Quindi una scarpa che sicuramente può essere più utile a tanti runner, a un gruppo più ampio di runner che possono utilizzarla anche in gara. Non avrai la stessa prestazione che hai con la scarpa più performante, però ti potrai divertire e andare veloce. La scarpa è la AD0 Evo SL. Questo Evo è sostanzialmente ereditato dalla Evo 1, che è l'AD0 più veloce e più leggera che Adidas abbia mai fatto, che è la scarpa dei record di Adidas, quindi comunque si rifà molto a quel tipo di scarpa, anche se non c'è più la piastra, è un pochettino più stabile, un pochettino più pesante, ma sicuramente è una scarpa molto interessante.
SL perché è pensata per me, non solo sulle mie prestazioni.
e tra l'altro mi stavo chiedendo, sono più le donne che ricercano, non so, la scarpa più performante o magari anche la novità, o sono più gli uomini?
Bella domanda, bisognerebbe chiedere a un negoziante che ce le ha sotto mano tutti i giorni, però in realtà, per quello che così vedo un po' io, gli uomini cercano la scarpa più performante, quindi la novità nella parte più performante. Le donne cercano la scarpa che sia più bella, ma sempre di più anche le donne cercano un minimo di performance. Poi va detto che questo è un mercato dove dalla scarpa d'allenamento più ammortizzata fino alla scarpa da gara tutti i brand ci hanno abituato a raccontarci storie che comunque hanno a che fare con il comfort e con la performance, quindi queste due cose messe insieme ci spingono a fare delle scelte anche molto, molto particolari. Il mercato delle scarpe ormai conta credo più di 300 modelli sul mercato, quindi è davvero l'imbarazzo della scelta.
E quello che ci raccontavi tu prima di questo modello Adidas esce un po' anche dal mercato tradizionale del running, e quando vediamo i numeri che ci raccontano le aziende, no? Cioè che in qualche modo diventa anche una moda, no? Cioè anche chi non corre alla fine utilizza questo tipo di scarpe per tutti i giorni, no?
Sì, ormai sono entrate nello sport style e proprio questa idea di Adidas di lanciare la scarpa prima in una serie di negozi che sono un po', diciamo, più moda e poi nei negozi più tecnici va in questa direzione. Quindi comunque anche la scarpa più tecnica può diventare una sneaker, e devo dirvi anche in questo discorso ci stanno anche i marchi di moda, perché ad esempio Zara ha stranamente lanciato una scarpa con piastra in fibra di carbonio. Questo non l'avrei mai pensato, è già qualche settimana che in giro questa scarpa, la si trova a 139 euro. Io non l'ho provata, quindi non vi posso dire come sia, però dà l'idea di come sta evolvendo il settore moda e di come si sta, i due settori si stanno in qualche modo mescolando.
E chi l'avrà prodotta questa scarpa?
Lo scopriremo.
Quindi insomma, vestito lungo e scarpe così per correre.
Tra l'altro, parlando anche di mercato, ho letto dei dati appunto di mercato che si parla del, soprattutto del mercato del running, che aumenta a doppia cifra il mercato dell'e-commerce. E questo anche per dare un consiglio a chi ci ascolta, no? Quando scegliamo un paio di scarpe da running conviene andare in un negozio specializzato, anche perché queste nuove tecnologie, nuove schiume hanno cambiato anche radicalmente alcune scarpe che magari erano storiche per alcuni marchi. Mi viene in mente una, no, solitamente non facciamo marchi, però la Vomero della Nike, no? È stata rivoluzionata. Chi si aspetta di trovarsi una scarpa che aveva conosciuto negli anni trova una scarpa totalmente diversa.
Sì, assolutamente. Allora io do sempre questo consiglio: chi deve acquistare una scarpa per la prima volta deve andare nei negozi, anche perché può usufruire di tutta una serie di servizi che ormai alcuni negozi tecnici sanno dare in maniera impeccabile, quindi questo va riconosciuto. Ovviamente poi il mercato dell'e-commerce c'è, esiste, è un mercato sempre più grande come dicevi, e quindi soprattutto chi deve ricomprare la stessa scarpa, lo stesso modello, magari può trovare conveniente o anche più veloce andare ad acquistarla su un e-commerce. e-commerce. In questo caso ci sono degli e-commerce che hanno sia il negozio fisico che il negozio online, e quindi è possibile anche mantenere un rapporto con questi negozi e avere quella consulenza che secondo me è la parte fondamentale, soprattutto per chi corre, fa tanti chilometri, quindi ha bisogno di un prodotto che lo rassicuri.
Tra l'altro, adesso abbiamo parlato di marchi, si possono fare sui social, viaggiano un sacco, cioè viaggia il marchio On tantissimo, e vedo che anche dei grandissimi professionisti italiani inizieranno ad usare appunto questo marchio. Com'è? È uscito con qualche scarpa particolare?
Beh, loro hanno lanciato lo scorso anno, in occasione delle Olimpiadi, una scarpa con piastra in fibra di carbonio davvero particolare, perché ha innovato in maniera totale il modo di costruire le scarpe, con una tomaia sostanzialmente realizzata a caldo e quindi realizzata in maniera robotica, e questa cosa secondo me influirà nel mercato nei prossimi anni, perché in qualche modo dice che si può lavorare in maniera diversa, quindi non più tessuti tagliati, incollati, ma un qualche cosa che viene costruito intorno alla forma
3D,
del piede,
diciamo, no? Parlavamo qualche anno fa, mi ricordo, scarpe su misura, in questo caso
bravo, questo consente anche di dare una personalizzazione in futuro che oggi ancora non è possibile. Quindi loro sono stati molto bravi nello spingere questa innovazione. Innovazione che peraltro anche altri brand stanno sperimentando, ma l'hanno fatto in maniera magari un pochettino più tranquilla, più nascosta. Invece loro hanno avuto il coraggio e la forza di uscire. Loro sono uno dei brand a rivelazione già da un paio d'anni. Quest'anno hanno fatto
tanto nel running.
Sì, tantissimo. Loro nascono dal running, perché poi i fondatori sono dei triatleti. Credo che in questo momento loro siano una parte molto interessante dell'innovazione nel mercato del running, e quindi il fatto che stiano investendo su atleti anche di livello altissimo ci farà vedere delle belle cose in futuro.
Anche grazie, è stata una strategia anche loro aziendale, no? Si sono inseriti in un mercato che è rimasto un po' aperto da altre aziende più grosse, diciamo, no? Diciamo così.
hanno lasciato
aperto un pertugio.
Loro, perché poi in effetti c'è stata un'evoluzione dei brand negli ultimi anni che in qualche modo ha un po' scombussolato quelli che erano gli equilibri storici, però devo dire che c'è molto mercato per tutti. Se vi ricordate, fino a un paio d'anni fa, soprattutto nel settore performance, non si parlava altro che di Nike, perché Nike aveva le migliori scarpe con piastra in fibra di carbonio, del resto ne hanno in qualche modo inventate loro. Poi si è cominciato a parlare di Adidas come comunque un brand in grado di creare una scarpa che sta facendo tanti record. Oggi si stanno inserendo anche altri marchi, no? Io ho visto il prototipo della prossima scarpa con piastra in fibra di carbonio di Asics e appare interessantissimo, quindi anche questo sarà sicuramente un ulteriore cambio di mercato. La cosa vera è che non è più così scontato trovare sul podio una Nike o una Adidas, ma possiamo trovare brand come On, come Asics,
anche Saucony,
certo, brand che stanno evolvendo su tecnologie molto importanti, tecnologie che poi ritroviamo pian piano anche nelle scarpe d'allenamento quotidiane, magari non è la piastra ma le schiume, le tomaie, sì, quindi questo è interessante.
Questa alternanza sul podio ci piace in qualche modo.
È un po' come la Formula 1 che poi torna nelle auto di produzione.
Allora, dalla regia mi fanno un accenno che ci dobbiamo fermare pochi secondi, ma poi torniamo con una breve seconda parte, sempre con Rosario Palazzolo, tra poco.
Personal Best.
E quindi seconda parte per continuare a parlare oggi di scarpe da corsa, scarpe da running. Prima vi ricordo che come sempre in podcast troverete qualche contenuto in più. Oggi, come ormai da settimane, troverete anche il nostro piano di allenamento radiofonico di 12 settimane per correre una mezza maratona, grazie ai consigli del coach Fabio Vedana. Allora Rosario, parlando di novità e tendenze nelle scarpe da running, dobbiamo parlare anche delle scarpe da trail, che non sono, diciamo, immuni dalla tecnologia, dalle novità, no?
Sì, anche nel trail c'è stata una fortissima evoluzione. Anche nel trail è stata introdotta la piastra in fibra di carbonio, ma in maniera completamente diversa. Ecco, secondo me è una cosa importante non confondere le due tecnologie, perché nel trail la piastra in fibra di carbonio è molto più sottile e deve essere meno invadente, non puoi irrigidire troppo la scarpa perché altrimenti si rischia di avere una scarpa completamente instabile e alla prima roccia, alla prima radice prendiamo una storta banalmente, o comunque ci può creare dei problemi. Quindi c'è stato un lavoro di riprogettazione. Alcune piastre sono fatte a forma di ferro di cavallo, quindi vuote nel centro, altre invece sono divise in due, in tre parti, alcuni mettono la piastra solo anteriormente, altri addirittura solo posteriormente. La funzione della piastra in questo caso è quella di stabilizzare queste schiume molto morbide che anche nel trail running vengono utilizzate, ma anche quella di consentire di avere un pochettino più di spinta quando si è in salita. Molti runner mi dicono che apprezzano molto la salita con la piastra nel trail, quindi questo è interessante.
Mi chiedo in discesa però. Essendo così rigide,
non sono così rigide, proprio per questo non sono mai su tutta la lunghezza della scarpa. Comunque
quindi
mantengono
questa cosa, perché se no discesa ti spacchi completamente.
Io dico sempre che la scarpa con la piastra è un mattone ai piedi, nel trail non puoi andare in giro così.
Poi mattoni, diciamo. Però ci sono delle nuove scarpe che vengono definite gravel, no? Come sappiamo nella bici, che è una sorta di mix tra una mountain bike e una bici da strada.
Sì, assolutamente, credo che il nome gravel sia stato in qualche modo preso in prestito dal ciclismo, lì ha avuto molto successo, quindi perché non sfruttarlo. In realtà non vedo grandissime novità rispetto a quello che un tempo veniva chiamato door to trail, cioè da casa ai sentieri. Perché? Perché oggi il trail running è un qualcosa che non si fa solo in montagna, ma si può fare anche in città o comunque negli ambienti subito fuori dalla città, e quindi molte persone vanno a correre un pochettino su strada, un pochettino sul sentiero, un po' in salita, e tutto questo mischiato rende necessaria una scarpa che sia pronta un po' a tutto. E quindi la scarpa gravel che cos'ha? Ha una suola leggermente più artigliata, ma non troppo, che ti consente di andare anche sulla strada. Ha un'intersuola che si adatta bene ai due terreni, quindi non troppo morbida ma neanche durissima, e poi ha una costruzione che è un pochettino più forte, un pochettino più strutturata, in modo da durare più a lungo anche sul sentiero. Queste sono le caratteristiche basilari.
Anche perché dobbiamo arrivare fino al sentiero, quindi facciamo un po' di sterrato, poi pian piano noi qua che ci sbizzarriamo sulla montagna di San Siro deve arrivare. Capirai. Allora, purtroppo per oggi siamo arrivati in fondo. Queste, insomma, super scarpe ci fanno correre veramente forte. Tra l'altro, parlando di correre forte, si sta correndo forte anche ad Ancona, anche oggi, quindi occhi puntati sugli assoluti al coperto ad Ancona. E poi abbiamo aperto parlando anche di mezza maratona, oggi la domenica della mezza maratona di Napoli. Occhio, si correrà forte anche qui. Ci saranno tra gli altri il primatista italiano di maratona Ioannes Chiappinelli e il veterano della maratona Daniele Meucci. E Rosario, una battuta: qui ci sono corsi due primati italiani sulla mezza maratona, no?
Sì, perché sia Chiappinelli che la Sofia Jarenciuk possono davvero fare il primato italiano. Io non so se sia possibile, ma secondo me Chiappinelli può anche provare ad avvicinare il record europeo, che non è lontanissimo, e visto il suo stato di forma chissà che ci faccia questa sorpresa.
Staremo a vedere, insomma, ne parleremo sicuramente domenica prossima. Intanto, che dire, grazie a Rosario Palazzolo, direttore del magazine Runner's World, ci vediamo presto, ormai l'indirizzo lo conosci, no?
A presto a tutti.
Personal Best Extra.
E allora siamo al nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona, e lo facciamo come sempre in compagnia del coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana. Eccoci finalmente.
Nona settimana.
La tanto desiderata settimana di recupero. Dopo aver fatto il blocco aerobico di 3 settimane più una di recupero, dopo aver fatto il blocco specifico di 3 settimane più finalmente questa di recupero, vediamo nel dettaglio cosa fare. Allora, la settimana di recupero deve essere proprio dal punto di vista generale il momento in cui consolido tutti gli adattamenti che ho ricercato con il lavoro specifico. Quindi mantengo sempre le 3 sedute, però diminuisco sia il volume che l'intensità soprattutto. Quindi non esagero con la diminuzione del volume, Quindi nei due allenamenti infrasettimanali, dove ci siamo spinti a fare anche allenamenti intorno ai 70 minuti, non è che scendo a fare mezz'ora, però sicuramente faccio un primo allenamento da 50 minuti proprio facili, okay, al feeling, senza guardare nessun orologio, nessun device, niente, nessun cronometro, e poi faccio un secondo allenamento, quello che è sempre dedicato alla qualità, dove invece diminuisco molto il lavoro intenso e faccio solamente un richiamo. Addirittura se sono particolarmente stanco faccio un altro easy jog, okay, senza, non dobbiamo avere nessuna paura,
senso di colpa.
Nessun senso di colpa, superiamolo. Se invece ci sentiamo bene, quindi abbiamo recuperato con l'allenamento col primo allenamento, questo secondo di qualità, possiamo inserire 3 volte 3 minuti ad alta intensità con una pausa di 2 minuti, quindi sono dei blocchi da 5 minuti rispetto alla settimana precedente dove abbiamo fatto 4 blocchi da 7 minuti, è quasi il 50% in meno. E questo proprio per non perdere l'abitudine, soprattutto periferica, cioè soprattutto di spinta, a quell'intensità lì muscolare. E poi anche lungo del fine settimana scendiamo, eravamo arrivati quasi a 100 minuti, quando è un'ora e 40, scendiamo intorno ai 70-80 minuti, facciamo solamente ad intensità, al feeling, quindi semplice, in controllo, mentre possiamo inserire anche qui, se ce la sentiamo, se abbiamo un buon livello di recupero, possiamo inserire una progressione da un 12 minuti che facciamo a sensazione, quindi incrementando ogni 3 minuti la velocità e arrivando a fare l'ultimo blocco da 3 minuti a un'intensità vicino a quella di gara o anche superiore. Questo solamente per finire questo blocco di recupero con una sensazione di velocità, una sensazione di star bene, e quindi dal punto di vista anche motivazionale ci lancia all'ultimo periodo, che sono le 3 settimane finali, dove faremo il test race, dove inizieremo poi il tapering, che è proprio la diminuzione del carico, perché poi dovremo affrontare con il motore a pieno regime e con il serbatoio pieno di energie la nostra gara obiettivo di marzo.
Allora, questa era insomma la 9ª settimana di preparazione, che in questo caso, come sempre sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best, troverete l'audio, il testo insomma di questo piano di allenamento. Intanto grazie al coach Fabio Vedana, a presto.
Grazie Silvio, grazie Ivana, e buon allenamento a tutti.
Noi con Personal Best ci fermiamo qui, ma torneremo puntuali tra 7 giorni. Grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Valeria Bernardi in regia, ci sentiamo domenica prossima, buona giornata e buone corse.
Buona giornata.